6 ancora in diretta su Samba Radio. Voi ci potete seguire sul nostro canale YouTube, a brevissimo anche il podcast che vi racconta della puntata di oggi. Siamo al 6
ma di quanto
aprile.
Sei brava. No, è il 7 di aprile.
È il 7 di aprile, accidenti, veramente come vola il tempo. 7
quando
di aprile.
Ci si diverte.
Fantastico, fantastico. Fatti del 7 aprile rilevanti. Raccontiamo quello che è successo durante la settimana.
Esatto.
Insieme a Matteo Filippini in regia.
Buongiorno a tutti.
Pier Giovanni Guzzardi.
Buongiorno, buona domenica.
Tommaso Asselli.
Buongiorno a tutti,
e
vi intratterremo. Cecilia Passarella, naturalmente,
alla... introduce alla scaletta di oggi. Infatti, l'argomento con cui volevamo iniziare sono tendenzialmente gli esteri.
Sì, come di consueto, partiamo da quello che accade nel mondo e con il mondo, intendiamo. Quell'area,
il globo terracqueo,
quell'area del globo terracqueo in cui non succede mai niente,
mai niente
nulla,
di importante,
mai nulla. Ma ce lo racconta
sempre
Piero Guzzardi.
Il mondo è il Molise del sistema solare.
Sì,
non succede mai nulla.
Okay. Esatto, e infatti
no.
Proprio perché
infatti
succede...
faremo 7-8 minuti di silenzio.
Di silenzio.
Dare onde elettromagnetiche.
Ce l'ho.
Ce l'abbiamo.
Così, 8
rende
minuti
proprio
così.
L'idea. Esatto.
No, però insomma è stata una settimana densa di accadimenti, poi noi non ci vediamo ancora prima di Pasqua, però quello che è accaduto prima di Pasqua lo lasciamo anche perché abbiamo fatto un blackout totale a Pasquetta, quindi insomma partiamo da lunedì, partiamo da quello che è successo questa settimana, una settimana come dicevo parecchio densa per il Medio Oriente che ha visto coinvolti diversi attori internazionali, naturalmente Israele, la Palestina, la Cisgiordania, ma anche e soprattutto l'Iran, grande ingresso.
È la Siria, grande ingresso diretto, per quale motivo? Perché l'1 aprile, quindi ci troviamo proprio a Pasquetta.
E non era uno scherzo.
È stata attaccata l'ambasciata iraniana a Damasco, quindi in Siria, da parte del governo israeliano. Attacco particolarmente importante, ricordiamo che, puntualizziamo, la Siria è stata indirettamente comunque coinvolta nel conflitto israeliano-palestinese,
yes,
condotto tra appunto Israele e forze armate filo-iraniani, in particolar modo Hamas, ma anche Hezbollah in Libano. E anche la Siria quindi mensilmente in realtà è stata un po' parte teatro di questo territorio e di questo appunto teatro di guerra. Il problema è che stavolta essere stata attaccata non è stata la Siria in quanto filo iraniana o filo palestinese, bensì proprio l'ambasciata iraniana che è territorio sovrano iraniano.
Sì.
E quindi
sì,
adesso
esatto,
si temono i risvolti.
L'attacco a un'ambasciata è paragonabile all'attacco a una parte del territorio.
Il territorio appunto iraniano è una vera dichiarazione di guerra.
Esatto.
E l'Iran ha promesso ripercussioni, ha promesso una reazione, non ha prevedibilmente specificato quale tipo di reazione. E quindi si apre il prospetto delle possibili ipotesi che da qui in avanti potranno prefigurarsi. Ricordiamo che l'attacco nulla di gioioso, si discute sulla possibile intensità della reazione, che ci sarà sicuramente. Vittime di questo attacco intanto sono stati diversi appunto ambasciatori, 5 ufficiali, ma soprattutto Mohammad Reza Zaidi, ovvero sia il capo delle forze Quds, ovvero sia le forze parte delle forze armate israeliane, in particolar modo le guardie della rivoluzione islamica, che sono una componente delle forze armate iraniane. Come su un lapsus, che si occupavano e si occupano tuttora di politica estera, dell'aspetto militare estero, e che hanno svolto un ruolo chiave nel stringere i rapporti tra l'Iran con le forze armate che prima citavo, quindi Hamas in Palestina, quindi Hezbollah in Libano, quindi gli Houthi in Yemen.
Adesso si occupi anche di addestramento,
di
sicurezza estera, di queste cose qua.
Sì, diciamo che una lunga carriera, lui è morto appunto a 63 anni, era portatore storico, diciamo, di una lunga esperienza, e adesso quindi sì, si è occupato di tanti aspetti, principalmente era il principale fautore di questa unione. Tra le possibili ripercussioni si teme o una maggiore intensità, un aumento dell'intensità tra la guerra indiretta che era stata condotta in realtà già tra Israele e l'Iran attraverso un gruppo armato, non Hamas bensì Hezbollah, che combatteva nel confine tra Libano e Israele.
Tra l'altro, lo ricordiamo sempre, esiste una fascia di territorio tra Israele e Libano che si chiama The Blue Line, la linea blu, su cui ci sono le forze dell'ONU, tra cui anche 3.000 soldati italiani, 3.000 alpini. Quindi è un confine che potrebbe, i cui fatti che potrebbero accadere lì potrebbero avere risvolti anche sul nostro territorio, perché comunque sono tanti gli italiani che sono lì a garantire questo cuscinetto tra Israele e Libano. E la linea blu è stata anche bombardata sia da Hezbollah che da Israele nei mesi scorsi, ve lo avevamo raccontato, scusami Piero.
No, va assolutamente bene. Sì, ricordiamo tra l'altro tutti gli operatori umanitari che stanno morendo, esatto, proprio in quei luoghi là. Se ne contano 200 tuttora.
Ma io invece ho una domanda per te, Piero. Secondo te il motivo, diciamo, di questo attacco sferrato in questo momento e con questo obiettivo è stato fatto, secondo te, con la lucida intenzione da parte di Israele di far intervenire gli Stati Uniti all'interno di questa guerra?
Allora, in realtà i prospetti sono vari. Intanto gli Stati Uniti non hanno dichiarato, sono già entrati in contatto con l'Iran e hanno dichiarato di non essere al corrente di questo attacco, di non essere stati informati previamente. Uno dei prospetti è quello dell'intensificarsi effettivamente degli attacchi tra Iran e USA. Le ragioni sembrano più legate ad un voler continuare gli attacchi da parte di Netanyahu, che al momento è oggetto di procedimenti, è soggetto coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari, e quindi
tra cui ricordiamo quello presso la Corte Internazionale.
Presso la Corte Internazionale
per possibili accuse di genocidio, anzi accuse di genocidio, possibili responsabilità nel genocidio per quanto sta accadendo al momento nella striscia di Gaza.
E quindi il suo interesse è quello fondamentalmente di continuare la guerra il più possibile e anche eventualmente estenderla. Un ruolo potrebbe avere anche in termini di negoziato. Ricordiamo che un attacco del genere potrebbe un pochino alterare quelle che sono le gerarchie o comunque i ruoli all'interno del negoziato, che comunque si sta continuando a perseguire tra i soggetti coinvolti. Quindi Stati Uniti, Iran, Israele, Libano, quindi i vari gruppi armati, gli Emirati Arabi Uniti che sono entrati in contatto con Israele e che stanno comunque facendo da intermediari. E quindi sembra più questo l'intento che di un coinvolgimento in realtà armato degli Stati Uniti, che stanno cercando in tutti i modi di restare fuori da questa questione, cercando da un lato di acquietare appunto Netanyahu, dall'altro lato appunto di entrare in contatto con le forze tra virgolette nemiche. Tanto che gli attacchi che si alternavano tra gli Stati Uniti e l'Iran negli anni scorsi, che avevano tendenzialmente come destinatari le varie basi militari, da febbraio in poi si stavano diminuendo enormemente. E questo potrebbe quindi in realtà nuovamente rincarare la dose.
Certo, certo.
Lo scenario, diciamo, peggiore che potrebbe verificarsi è quello di una guerra aperta tra appunto l'Iran e Israele.
Che però, scriveva Mauro Polito sul Corriere della Sera questa settimana, un eventuale conflitto aperto che coinvolgerebbe quindi anche in maniera indiretta nazioni come l'Egitto non converrebbe a nessuno, anche perché proprio alla fine degli anni 70, con la fuga dei palestinesi ad esempio nel Libano appunto, si creò una grandissima destabilizzazione dell'area che portò alla prima e alla seconda guerra del Libano, con Israele coinvolta ma anche noi coinvolti, e il Libano, da uno stato che era considerato la Svizzera del Medio Oriente, e addirittura Beirut veniva definita come la Parigi del Medio Oriente perché si parlava francese, era una città molto raffinata, e oggi Beirut è sinonimo invece di distruzione, di caduta. Quindi io sono convinto che l'Egitto e gli altri stati limitrofi in realtà non si auspichino una guerra aperta, ma probabilmente neanche l'Iran, perché l'Iran, sennò ci sarebbe stata una reazione più fulminea dopo l'attacco a una parte del suo suolo nazionale. Quindi c'è grande timore, da quello che a me sembra, nell'area. E inoltre un coinvolgimento dell'Iran in maniera diretta porterebbe sullo scacchiere anche Russia e Stati Uniti, con una Cina invece intimidita, perché le brigate Houthi, che appunto hanno tenuto sotto scacco il Mar Rosso, che ne abbiamo parlato nei mesi scorsi abbondantemente, va a penalizzare anche la Cina, perché è il principale venditore che fa partire le navi che passano attraverso il Mar Rosso. Eppure quando si parla dello scacchiere internazionale si tende a mettere la Cina sulla stessa parte dell'Iran, che però è parzialmente scorretto. Comunque è una situazione molto complessa, molto complicata.
Dall'altro lato però uno Stato che si dichiara essere particolarmente forte militarmente, io guardo pure te, io cerco di guardare tutti quanti.
Guarda in camera.
Da Matteo Filippini a Filippo Zanotti. No, Zanei.
Zattin.
Filippo Zanatelli. Niente, no, oggi, crossover incredibile. Crossover.
Ah, visto che l'hai nominato, non possiamo fare a meno di ringraziarlo per essere andato a prendere
l'uomo
il caffè.
L'uomo dei caffè.
Lo stagista di Samba Radio che porta i caffè.
Mai pagato?
Anche redattore. Anche
mai pagato?
Redattore.
Mai pagato? No.
Però dicevo, stagista? È uno Stato che comunque si dichiara forte militarmente come l'Iran, che però subisce continuamente attacchi e non risponde, ma lo fa sempre per il tramite di portavoci di altre forze armate, non dà un messaggio geopolitico particolarmente forte. Quindi
ricorda molto la guerra fredda, questo, cioè la guerra per interposta persona.
Esattamente.
Io finanzio i Vietcong del Sud, la Cina e la Russia finanziano i Vietcong del Nord, poi in Corea del Nord, Corea del Sud, a Cuba le milizie armate dagli Stati Uniti e la rivoluzione cubana. Cioè sono cose che ricordano tantissimo il secolo scorso, il fatto di milizie appunto finanziate da potenze esterne a quell'area, come appunto abbiamo citato gli Houthi, abbiamo citato Hezbollah, ma possiamo parlare anche di Israele, perché è finanziato dagli Stati Uniti dal punto di vista sicuramente dell'approvvigionamento bellico, anzi senza sicuramente, è proprio
lato.
Certo, ci sono anche i dati, è molto costoso per gli Stati Uniti e tra l'altro il finanziamento a Israele rischia di diventare un punto focale della campagna elettorale che è già iniziata negli Stati Uniti, anche perché gli americani non vogliono pagare le tasse per finanziare Israele, parte degli americani non vogliono pagare le tasse. Tra l'altro anche lì la minoranza araba presente in molti stati, che però pesa dei punti percentuali, sta preoccupando Biden, e tra l'altro a questo dobbiamo, anche a queste pressioni interne negli Stati Uniti, dobbiamo il miglioramento che si prospetta per la striscia di Gaza. Piero?
Sì, l'apertura per esempio degli aiuti umanitari.
Esatto, un nuovo passo, il passo di Erez.
Per esempio. Concessi appunto, per cui Netanyahu ha dato il via libero a lasciar passare l'apertura dei negoziati, in realtà, che comunque Israele ha cominciato a perseguire a favore di una futura pace.
Non so se si possa parlare di pace, sicuramente adesso il passaggio di diverse centinaia di tonnellate di aiuti umanitari tramite il porto di Ashdod e il passo di Erez è un miglioramento netto per quelle che potrebbero essere le condizioni di vita, che a questo momento sono condizioni di sopravvivenza, non di vita, per la popolazione palestinese rinchiusa nella striscia di Gaza. È sicuramente un miglioramento e penso che lo dobbiamo agli sforzi. Bisogna fare i nomi e cognomi di Anthony Blinken. Veramente, probabilmente Anthony Blinken, che non dorme, io penso, da qualche mese e sta conducendo questa campagna di mediazione. Tra l'altro è stato molto poco diplomatico in questa settimana, in queste dichiarazioni, Anthony Blinken, tanto che ha esacerbato ulteriormente la tensione che c'è tra Israele e Stati Uniti. Però è tutto in divenire.
Tensione che però comunque sembra, non lo so, essere più un disguido che...
Secondo me sei un grande ottimista.
L'alleanza rimane solida. Sì, l'alleanza rimane solida. Questa è un'altra questione comunque di cui si è dibattuto in questo periodo, ovvero sia... Come continueranno i rapporti tra Israele e Stati Uniti, che vogliono andare in due direzioni totalmente opposte? E
questo
quindi vi lasciamo
suono metallico.
Con questo dubbio.
Esatto. Era un segnale molto chiaro. Noi saremo comunque qui a raccontarvelo nelle prossime domeniche, gli sviluppi di questa guerra, ma adesso non ci resta che andare in musica, ascoltare un po' degli U2, se la regia ha piacere.
U2?
U2.
Facciamo gli U2, allora.
Se hai piacere di ascoltarli, noi avremmo piacere.
Un attimo, ho fatto la scaletta al contrario.
E quindi per voi questo è Vertigo, questi sono gli U2. Buon proseguimento.
Yeah. E questi erano gli O2, la grande band che da Rocco Bilaccio nel Lazio sono partiti alla conquista del mondo e della musica rock. Ma ora,
sei ubriaco.
11 e 24 minuti.
Ma che cosa c'era in quel caffè?
Nel
cosa c'era
11 e 24
Filippo,
minuti.
Cosa hai fatto?
Sono di Rocco Bilaccio, controllate pure su Wikipedia.
Controllate pure su Wikipedia.
Nota località turistica dell'Irlanda del Sud.
Beh, citata nella canzone Bomba o non bomba di Antonello Venditti. Molto bella, eh?
Riesci sempre a tirare dentro dell'italiano anche nelle canzoni estere, fantastico.
Beh, la frase più famosa di Bono, quando vedo Fregene, mi sembra l'eterno. O no? Scusa. Ah, non era lui?
No, Bono. Mi sto confondendo con Sting, perché è Sting che fa il video
era
in Toscana.
Fa il video in Toscana. Bono è completamente irlandese e sono quelli che riempiono tutti gli stadi americani. Il loro World Tour significa tutti gli stati americani e Londra.
Ci sta. Basta. Ma Londra è uno stadio americano? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Comunque gli U2 sono una band che negli anni si è spesa molto a difesa dei diritti. E di diritti proprio parliamo in questo segmento. Ce ne parlerà la persona che più crede nei diritti in questa redazione, che è Cecilia Passarella.
Voi non ci credete, perché chiaramente, specialmente i diritti dei lavoratori all'interno di questo studio di registrazione, non vengono assolutamente tutelati. Infatti il nostro stagista è stagista a gratis, che ci porta il caffè a gratis.
Pagato in abbracci.
No, sì. Può masticare le palettine, che comunque sono biologiche e danno un po' di sostanza nutritiva.
Sì, sì, sì. Assolutamente.
Sì, vabbè. Un po' di cellulosa.
Allora, restiamo ancora negli esteri, ma avvicinandoci all'Italia, perché chiaramente torniamo a parlare della questione Salis, Ilaria Salis, la giovane 39enne di Monza.
Allora, dovete sapere una cosa. Quando arriviamo in redazione la domenica mattina, Cecilia prende questi papelli che riempie di schemi di ciò di cui deve parlare, ed è veramente encomiabile, perché è un salto all'indietro. Io
fa vedere,
io
fa vedere,
li adoro.
Fa vedere.
Ma poi la cosa, cioè, come li regge, no? Come li scrive quando parla così, con questa Bibbia formato tascabile. Prego, Cecilia, scusa, dovevo dare questa cosa.
I balletti dei fogli. Non lo so, scrivere le cose, secondo me, anche a mano, ti fa riflettere di più su quello
sì,
che scrivi. Quindi a me resta più in testa. Se scrivo al computer mi scordo tutto.
Stampa sulla corteccia cerebrale.
Assolutamente.
Scusami,
sì.
Ceci.
Allora, dicevamo, caso Ilaria Salis, 39enne di Monza, accusata in carcere dal 11 febbraio del 2023 a Budapest per aggressione e lesioni contro un corteo e quindi un gruppo di neofascisti che si trovavano appunto in piazza Budapest per una reunion, mettiamola così,
la giornata dell'onore,
la giornata dell'onore
commemora sì, era l'attacco, la difesa nazista contro la cerchiata russa e americana nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
Caso che ha fatto scalpore anche in Italia, perché abbiamo tutti visto e ci sono rimaste impresse le immagini di Ilaria Salis portata in tribunale a Budapest, scortata con catene alle caviglie, ai polsi, addirittura un guinzaglio cintura che la regge all'addome, con cui appunto viene scortata e portata avanti dalla sicurezza all'interno del tribunale. Questa è sicuramente la cosa che più ci ha colpito di questo caso, cioè che si tratta comunque di una nostra connazionale che viene portata in tribunale e viene mostrata con dei mezzi e diciamo delle procedure che non ci sembrano le procedure di uno Stato di diritto nel 2024.
No, più che altro l'imputato, per il suo decoro, per la sua dignità, dovrebbe comparire libero davanti ai giudici, cioè nel senso, a meno che non sia a rischio di escandescenze, eccetera. Non so se avete visto nei mesi scorsi quell'imputato americano che si è letteralmente lanciato contro la giudice che lo stava condannando, ma proprio si è autoproiettato. Io non pensavo neanche avesse lo spazio per fare un salto del genere. E poi per quella stessa aggressione è stato giudicato dalla giudice che aveva aggredito. Quindi, cioè, queste cose qua lasciamole fare agli americani, delle manette in tribunale. Non portiamocelo in Europa.
Anche perché il principio fondante di uno Stato di diritto è quello per cui l'imputato non va trattato come un condannato.
Esatto,
altrimenti
comunque
lo chiameresti condannato.
Esatto.
Il condannato si è dopo una sentenza definitiva di condanna, che al momento non c'è,
perché al momento ancora non c'è. Infatti la prossima udienza è fissata il 24 maggio. Quindi un piccolo recap di quello che è successo fino ad ora e di quello che si discuterà il 24 maggio. Ilaria Salis è stata accusata, quindi, un po' più di un anno fa, nell'11 febbraio del 2023, detenuta relativamente ai fatti che invece sono successi il 10 febbraio 2023. Lei era stata identificata e, tra virgolette, catturata, presa, portata
arrestata in stato di arresto.
Scusate, il caffè deve ancora entrare in circolo. Posta in stato di arresto l'11 di febbraio. Identificata all'interno di un taxi insieme a, ad altri due militanti all'interno, diciamo, di una cerchia di antifascisti tedeschi. Uno è tra l'altro Tobias Edelhoff, quello che è stato rilasciato dopo essere stato anche lui identificato tra coloro che hanno commesso violenze e lesioni ai danni dei, dei neofascisti. Quali sono i capi d'accusa mossi contro Ilaria Salis? Quella di aver appunto provocato delle lesioni con prognosi fino a 5-8 giorni nei confronti di due neofascisti, i quali non hanno sporto denuncia, ma per cui a quanto pare basta anche appunto il caso della, del, della prognosi di qualche giorno per far scattare di fatto procedimenti nei confronti di, dell'aggressore, quindi di Ilaria in questo caso. Il fatto che queste lesioni da lei provocate possano essere, diciamo, potevano essere in qualche modo mortali e che quindi avrebbero potuto provocare dei danni maggiori rispetto a quelli che hanno provocato, cioè l'intenzione con cui lei lo ha fatto non era quello evidentemente di provocare delle lesioni.
Quindi hanno riconosciuto quasi il tentato omicidio.
Questo è un altro capo d'accusa. Terzo capo d'accusa, quella di aver agito all'interno di un contesto che era il contesto, secondo la parte che accusa,
certo,
di stampo terroristico, di matrice terroristica, e quindi non tanto il fatto che Ilaria Salis faccia parte di questo gruppo terroristico, che è quello del Hammerbande, della banda del, del martello, con cui appunto l'idea è quella di prendere a martellate neofascisti, ma di aver agito all'interno di quel contesto. Quindi queste sono le tre, i tre capi d'accusa che vengono mossi nei, nei suoi confronti, per la quale in realtà le era stato chiesto di patteggiare e dichiararsi colpevole, cosa che Ilaria Salis non ha mai
non
fatto.
Ha accettato.
Lei non si è mai dichiarata colpevole. Le avevano proposto, se avesse patteggiato, un massimo di 11 anni di reclusione. In questo momento ne rischia fino a 24.
Mamma mia.
Lei non si è mai dichiarata colpevole, rigetta tutte le accuse. Ci sono tra l'altro dei video che sono stati visionati dalla parte dell'accusa, ma che non sono disponibili per
questo
che
è
non
gravissimo,
sono resi disponibili per la difesa.
Questo è gravissimo,
video,
perché gli elementi dell'accusa,
scusami, no, i video sono disponibili ma non possono essere ceduti, come dire, aspetta che ti riguardo meglio esattamente quello che è scritto. Amnesty denuncia la mancanza di accesso ai video incriminanti, perché ce n'è più di uno, evidentemente uno è stato mostrato e si vede anche nel, nel web, altri non vengono mostrati, e la mancanza di traduzioni di parte degli atti. Anche questa è una cosa che viene contestata.
Sono cose che, ad esempio, nello Stato italiano non sarebbero permesse, perché alla difesa va consentito l'accesso agli atti dell'accusa per, appunto, avvalersi del diritto alla difesa, quindi di stabilire una strategia della difesa dell'imputato che in questo caso, appunto, non è stata minimamente concessa. In Italia una cosa del genere è successa anche per il caso di Yara Gambirasio. Non so se vi ricordate che ha portato alla condanna poi di Massimo Bossetti, perché appunto il DNA era stato assunto in incidente probatorio era stato assunto senza l'incidente probatorio, perché nel momento in cui è stato assunto il DNA, Bossetti non era ancora indagato, e di conseguenza per una cosa del genere tu devi farlo in concerto con la difesa, in un procedimento in cui c'è una difesa perché c'è un accusato, e la condivisione degli atti deve essere assolutamente totale per quanto riguarda sia gli atti della difesa sia gli atti dell'accusa. Entrambi devono avere accesso agli atti della controparte, almeno dopo la conclusione delle indagini. In questo caso, siccome siamo in udienza, le indagini sono già concluse, di conseguenza la difesa deve avere accesso a questi dati. Questo è gravissimo.
Altre contestazioni da parte della difesa sono chiaramente i metodi con cui Ilaria viene mostrata e portata all'interno del tribunale, che vengono dichiarati chiaramente inumani, disumani,
certo,
rispetto a appunto uno stato di diritto come è di fatto comunque l'Ungheria.
È membro dell'Unione.
Le condizioni all'interno del, del carcere, che appunto anche in questo caso non rispetterebbero dei diciamo criteri o dei, dei limiti igienico-sanitari accettabili, e appunto il, il fatto, appunto, come quello che recriminava Amnesty International, la denuncia di una mancanza di traduzione di parte degli atti e dell'accesso a video incriminanti.
Tra anche l'altro, la traduzione degli atti,
fondamentale.
Esatto.
Tra l'altro, lo stesso Zoltán Kovács, che è il portavoce del premier Orbán, si è espresso sulla questione, invitando a tenere presente il fatto che Ilaria Salis non è la prima volta che viene, diciamo, come
indagata.
Dire, vista, indagata, perfetto, nell'ambito di questo genere di reati commessi.
Ma diciamo che appartenere a un circolo che si chiama la Banda del Martello, insomma, a meno che non sia...
Lei ha sempre negato,
lei ha sempre
negato,
negato
di farne parte.
Okay. A parte che questo, a meno che non sia il circolo dei, dei carpentieri,
ma poi si tratta di un
fabbri,
gruppo,
Ferrari.
È un gruppo tedesco, tra l'altro.
Tedesco, di cui probabilmente lei non sapeva nemmeno, non conosceva nemmeno l'esistenza, perché appunto è solo radicato in Germania. E lei si è trovata lì in quel contesto, secondo me, e quindi, ecco, e questo che fa storcere il naso, perché comunque poi la stampa ungherese tende a ricondurla a quel gruppo là, la chiama terrorista,
la chiama
improperi anche più gravi, da parte della stampa ungherese,
la chiama picchiatrice dei neofascisti. Picchiatrice di neofascisti ungheresi, quindi soprattutto contro, in particolare...
Quindi qualifichiamo il neofascista?
Assolutamente sì, quasi a volerla far passare come una sorta di razzista, cioè avercela solo ed esclusivamente con gli ungheresi.
Beh, è una minoranza da sempre perseguitata in tutto il mondo.
Tra l'altro
gli
la stampa gli ungheresi non li chiama sempre solo ungheresi o, scusami, o sempre solo neofascisti, ma molto spesso li chiama patriotti.
Patrioti.
Che vengono, che vengono accusati.
Mi sembra una stampa equidistante.
Fatto sta che,
in posizione terza proprio.
Cosa è successo? Che lo stesso, dicevo, Zoltán Kovács, che è il portavoce del premier Orbán, si è espresso sulla questione e soprattutto in merito alla politicizzazione di questa questione, cioè quello che viene recriminato sostanzialmente è che sia stato lo stesso padre di Ilaria Salis a voler rendere politica la questione, a cui poi si sono accodati chiaramente anche i nostri cari ministri, su cui pure si sono espressi sul caso di Ilaria Salis.
E qui giunge la domanda, sono state le posizioni che il governo italiano ha preso di fronte a una situazione del genere? Cioè
delicatissimo.
Sergio Mattarella immediatamente si è schierato a...
Mio
diciamo,
padre, Sergio Nazionale.
Nostro padre,
Sergio
Mattarella.
Ha espresso vicinanza e diciamo il massimo impegno nei confronti della questione Salis al padre di Ilaria, Roberto Salis. Il tuo ministro preferito chiaramente si è espresso sulla questione Ilaria Salis, dicendo mi sembra incredibile.
Dopo
che...
il prossimo segmento è tutto sul mio ministro preferito.
Benissimo,
però non ho buone notizie.
Mi sembra assurdo che questa donna possa fare l'insegnante. Io non darei mai mia figlia a una maestra.
Sì,
del
è
genere.
Stato detto, ma lei non è mai stata maestra, diciamo, con un contratto a tempo indeterminato.
Ha fatto
qualche
MAD,
qualche supplenza.
E chiaramente anche Schlein ha deciso di commentare soprattutto l'uscita di Salvini, dicendo se Ilaria Salis può fare non può fare la maestra, perché Matteo Salvini non può fare il ministro. Fatto sta che in realtà chi altro si è espresso sulla vicenda che abbiamo visto? Vabbè, Lollobrigida, per cui non ho visionato i video, motivo per cui io ho deciso di non esprimermi.
Vabbè, dai,
merito.
Cautela.
Giorgiona?
Giorgia non si è ancora espressa.
No,
è
però
uno
ha
dei
attivato
motivi.
Le reti diplomatiche per cercare di garantire
la versione più...
Ha fatto il Presidente del Consiglio.
Esatto.
Ha fatto il Presidente del Consiglio.
Diplomatica.
Il problema è che lei è amica di Viktor Orbán. Insomma, è una cosa... È molto delicata, anche perché, come diceva Alessandro Masala nel Breaking Italy, che parlava di questa questione, è sottile la linea tra diplomazia e invece delegittimazione di un sistema giudiziario estero, che invece è una cosa ben più pesante anche dal punto di vista politico, perché come se io dicessi il tuo sistema giudiziario non funziona, però lo sto dicendo a una nazione che è autonoma eccetera e che esercita il potere giudiziario
una nazione però che si trova all'interno dell'Unione Europea, che ha firmato trattati che la obbligano a rispettare le condizioni minime di dignità della persona, che in maniera palese non vengono rispettate.
Che sono stati testimoniati, tra l'altro, non solo dalla stampa anche nostra, che ci mostra i video di Ilaria e di come viene portata in tribunale, ma che sono stati testimoniati anche da Zero Calcare, per il quale trovate il fumetto all'interno.
Ah, difatti io stavo per fare il cazziatone a Piero, che lo vedevo coi fumetti qua durante
la
trasmissione.
All'interno dell'ultimo numero
detto,
di Internazionale c'è anche il fumetto a firma Zero Calcare che parla della questione Ilaria Salis.
E invece stavi lavorando.
Io stavo lavorando,
ok,
sì.
Ti chiedo
Calcare
scusa allora.
Che in realtà è il secondo fumetto che scrive e pubblica per Internazionale, è stato personalmente a seguire l'udienza del 27 marzo a Budapest e che appunto segue con particolare
attenzione certo.
Riguardo la questione.
Ma tu in realtà avevi fatto bene a chiedermi dei ministri, perché io non ti ho detto in realtà anche l'altra parte, ok? Diciamo del nostro Parlamento come si è espressa in merito, perché la parte Dem sta seriamente pensando di candidare Ilaria
Salis. No, però ti devo correggere,
perché negli ultimi giorni, nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni da parte di Schlein, che ha deciso comunque di rinunciare alla possibilità di candidare Ilaria Salis,
possibilità che
si era paventata per cercare di diciamo usufruire nei suoi confronti dell'immunità parlamentare.
Esatto, perché volevano candidarla con il Partito Democratico. Si è parlato, in realtà il Partito Democratico non si è mai espresso, ma si era paventata l'opportunità di candidare Salis a un seggio dell'Europarlamento. Insomma, è uno strumento che è stato usato per battaglie sociali. Ricordiamo il caso di Enzo Tortora, che fu vittima di un gigantesco errore giudiziario ai suoi danni e che veniva accusato di spacciare all'interno del mondo dello spettacolo, e mi sembra, anzi, i radicali lo candidarono a europarlamentare per garantirgli l'immunità parlamentare e quindi tirarlo fuori di galera. Enzo Tortora poi è morto un anno dopo la sua scarcerazione a causa dello stress che il carcere gli aveva causato. Insomma, è stato uno strumento per la garanzia dei diritti, quello delle candidature, che però va a delegittimare, diciamo, l'organo per eccellenza rappresentativo della popolazione europea. Difatti Schlein appunto ha già ritirato, ma sul caso Salis io penso che ne parleremo lungamente. Tra l'altro, un'ultima questione di violazione dei diritti dell'imputato è il fatto della ragionevole durata del processo, perché comunque è da più di un anno che si va avanti, gli è stato negato l'accesso agli arresti domiciliari. Questa in realtà è una cosa che posso capire, perché ci può essere il pericolo di fuga, oppure anzi in realtà è quello che probabilmente è più paventabile per il caso di Ilaria Salis, il pericolo di sottrarsi appunto alla prosecuzione del processo. Quindi insomma ne parleremo secondo me ancora a lungo, non è una questione che si chiude qui e potrebbe essere materia secondo me di scambi politici.
Sarei anche curiosa di sapere cosa ne pensate però di questa storia.
Io penso innanzitutto che sia grave che il nostro primo ministro non si pronunci, e non l'abbia ancora fatto dopo un anno che questa situazione si protrae, soprattutto col fatto che si tratta di un proprio alleato con cui avrebbe una maggiore influenza. Penso che sia ignobile che una persona all'interno dell'Unione Europea venga giudicata e sottoposta a processo in queste condizioni. E anche il paventabile pericolo di fuga non giustifica comunque la messa in manette.
No, zero.
Nonché poi i capi d'accusa che sono palesemente sproporzionati rispetto a quelle che sono le condotte che comunque...
Rispetto al nostro ordinamento però, rispetto, perché bisogna vedere anche gli altri ordinamenti.
Però in Italia tu subisci una condanna di 24 anni se uccidi una persona. Il tentato omicidio... E credo sia una riduzione di un terzo, di due terzi, risalga quindi
no,
a un
la metà,
terzo,
la metà, il tentativo.
È la metà.
Però il fatto è che qua c'è
una
anche la questione politica.
Una prognosi di 5 giorni non capisco come possa giustificare un capo d'accusa consistente in un tentato omicidio. E comunque una prognosi di 5 giorni in nessuno stato di diritto dovrebbe...
8 giorni.
Chi 5 e chi 8?
Chi 5 chi 8 non dovrebbe giustificare una pena di 24 anni
reclusione. Esatto. Sicuramente c'è una strumentalizzazione sia in un senso che nell'altro in questo caso.
Soprattutto in un senso.
Io sposo l'opinione del mio ministro preferito, cioè procederà la magistratura ungherese. Però allo stesso tempo noi dobbiamo parlarne, perché appunto i diritti dell'imputato sono qualcosa di cui anche noi potremmo avvalerci un giorno, perché tutti noi potremmo essere vittima di un errore o di una persecuzione giudiziaria. Quindi bisogna parlarne assolutamente. Andiamo in musica, Ceci?
Assolutamente sì, andiamo in musica.
Se la regia, a piacere.
A piacere?
Hai piacere?
Ma sì, dai.
Grazie.
Grazie.
Such a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on.
Sono le 11:45, ci Avviamo verso la conclusione e vi lasciamo con l'ultimo pezzo.
Non potevamo esimerci.
Ci siamo mossi dal Medio Oriente, ci siamo avvicinati andando in Est Europa e adesso rientriamo in Italia. Tommaso, come rientriamo?
Il mio momento preferito della settimana, quando passiamo alla politica interna qui alle occhiaie, perché parliamo non di un ministro a caso, ma del nostro ministro preferito e in due questioni differenti. La prima è più complessa, difatti la espongo adesso che sono più freschetto, più frescarello, che riguarda il nuovo condono edilizio, o perlomeno così. Cecilia, stai già sospirando.
Possiamo avere aria sulla quarta corda, per piacere, anche per un po' così. Dai, Tomo, facci sto spiegone.
No, mi piacerebbe avere sotto, non so se si può fare, regia, la full. Non si può fare.
No, vogliamo avere sulla quarta corda, per piacere.
Allora, Matteo Salvini, stiamo parlando di un partito in affanno.
È un argomento intimo, mettiamo un po' di jazz.
Ok,
vai.
Ci sta, va bene, lascio pure. Stiamo parlando di un partito in affanno, che è quello della Lega di Matteo Salvini. E Matteo Salvini, in una crisi di consensi, sta facendo quella che il Movimento 5 Stelle ha definito una mancetta elettorale. Perché all'inizio di giugno, l'8-9 giugno, aspettatevi lo speciale naturalmente da parte di Samba Radio, si andrà a votare per le elezioni europee. Elezioni europee, appunto, su cui la Lega... Se possiamo abbassare un pelino questo...
Decidetevi, Cecilia dice su, Tomo dice giù.
Abbassa, io lo sento un pelo alto.
Allora faccio quello
importa.
Che voglio io. Così.
Fai quello che vuoi tu. Le cuffie basse, vai.
Allora, Matteo Salvini appunto è tornato a parlare di condono edilizio. Stiamo parlando di un condono che in realtà non è un condono, ma potrebbe essere chiamato anche piano di regolarizzazione, che interessa il 76% del patrimonio immobiliare italiano. Si tratta di una regolamentazione di tre diversi tipi di irregolarità edilizie che vanno appunto a interessare una parte importantissima degli immobili di cui gli italiani sono proprietari. Parliamo di difformità di natura formale, quindi un difetto di interpretazione delle leggi che vedono protagoniste le modifiche agli edifici, le difformità edilizie interne, quindi vi siete tirati sul tramezzino nella cucina perché volevate il mezzo open space, eccetera, non potevate farlo, non avete parlato con il comune, afuera viene l'impiegato catastale con una mazza da 5 kg e vi tira giù il muretto.
No, il tramezzino puoi farlo, scusami.
Ne parleremo. Il fatto è che non puoi tirar su pareti interne senza metterle a catasto.
Sì, il punto è che il tramezzino non vincola il fatto della creazione di un nuovo locale. Perché
però deve essere di una determinata altezza. E poi infine i cambi di destinazione d'uso e le difformità che prevedono un duplice controllo. Quindi prima di farlo e dopo averlo fatto per garantire il requisito di abitabilità. Ecco, si tratterebbe di una regolarizzazione che andrebbe, secondo Maurizio Landini, il segretario della CGIL, a colpire ancora una volta i poveri scemi che hanno fatto tutto in regola e a premiare invece il furbetto che non si era messo in regola con il comune. Tuttavia il ministero non si esprime sui dati perché appunto questi sono ancora assenti sulla portata di un provvedimento di questo genere. Qualcuno ha ipotizzato un'entrata di 8-10 miliardi per i comuni italiani nel pagamento di queste regolarizzazioni. Secondo Tajani e Meloni, un no comment su questa cosa qui, per il semplice fatto che Salvini stava agendo come ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma loro non ne sapevano niente di questo maxi condono, che tra l'altro andrebbe anche a appesantire, secondo alcuni analisti, lo troviamo su Repubblica di questa settimana, il super buco da 210 miliardi del super bonus. Super bis potrebbe stare per super bonus, in realtà sta per super buco che pagheranno i nostri pronipoti.
Quando si
assolutamente
dice B,
sì.
Il pensiero va solo a uno, però passa
super
l'anima
B, esatto, super Silvio. Insomma, Salvini è al centro di un'ennesima bagarre che lo vede protagonista. Noi ci divertiamo sempre tantissimo, però chiaramente un minimo di preoccupazione viene fuori sul fatto che si potrebbe trattare di un condono, quindi un favore. Difatti Salvini lo vuole realizzato assolutamente, prima tramite un decreto legge, poi con una legge delega per andare a fare il testo unico edilizia nuovo di pacca, prima delle elezioni europee. Quindi puzza un pochino di mancetta elettorale. A parte che i tempi sembrano un po' stretti per fare qualcosa di decente, però insomma di questa cosa qui se ne sta parlando in realtà nelle camere del Ministero dall'agosto del 2023. Quindi insomma resteremo soprattutto a vedere se Fratelli d'Italia e Forza Italia sono d'accordo. Infatti, per questa cosa qui.
La nostra Premier sembra già più sull'onda del no piuttosto che sull'onda del sì.
Si è espressa senza esprimersi e io per questo l'abbraccio
e
moltissimo.
Come mai? Non si esprime mai su niente.
Ma deve fare il Presidente del Consiglio, non è che ha tempo di esprimersi su qualsiasi pelo che tiri Salvini.
Dopo tutto,
No, non deve fare, non deve neanche fare l'opinionista. Però insomma Tajani, che tra l'altro ieri era ospite a Bolzano per parlare, per inaugurare la nuova sede di Forza Italia, ha detto appunto: io non ne sapevo onestamente nulla, però sembra una cosa fattibile. Insomma, nessuno sta parlando di questa cosa qui. Però insomma, noi ci teniamo ancora una volta a sottolineare le nostre preoccupazioni per quello che potrebbe essere l'ennesimo condono edilizio. Rimaniamo in casa Lega, perché questa settimana 21 politici tra sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali, assessori, viceassessori, segretari, sottosegretari del partito di Matteo Salvini hanno firmato una lettera che richiama un po' il segretario, anzi il capitano, all'attenzione, perché due sono i punti che vengono sottolineati in questa lettera ed entrambi esprimono una preoccupazione che arriva direttamente dal nord, perché il fronte interno per la Lega è quello di cui Salvini dovrebbe avere paura, è il fronte della Lombardia, perché il malcontento regna sovrano nelle fila leghiste del nord.
La Lega Lombarda ribolle.
Ricordiamo che negli ultimi 3 mesi 40 iscritti
bravissimo
al partito leghista se ne sono andati.
Esatto,
sono tanti.
Esatto, sono proprio tanti.
Non so se deputati o
no, deputati no, c'è stato in realtà l'allontanamento di un deputato di cui adesso vi trovo anche il nome, se mi date il tempo e se vi fa piacere, se no non ve lo dico.
E no, ci fa piacere, dai, continua Tom.
Vabbè, comunque no, è stato
dobbiamo
allontanato.
Dobbiamo fare nomi e cognomi, facciamo nomi.
Si chiama Tony e poi non mi ricordo il cognome. Raga, è un lapsus della domenica mattina, me lo perdonerete. Però insomma, come diceva Piero, ci sono
Tony
stati
X.
Tony X, Tony F è stato allontanato dalla Lega. Insomma, ci sono state 40 persone che hanno lasciato la Lega e da qui appunto la lettera che è stata pubblicata venerdì di questi 21 leghisti che sono molto preoccupati e richiamano all'ordine il capitano, appunto su due punti, che uno richiama molto la prima Lega Lombarda di Umberto Bossi, che appunto dice: noi non vogliamo avere nulla a che fare con partiti che non hanno il disgusto delle svastiche dei fasci. Insomma, condannano la possibile alleanza, anzi la fattuale alleanza tra la Lega e AfD. O Gian Antonio Darè, Tony Darè, il deputato allontanato dalla Lega. Grazie mille, Ceci. E insomma, non vogliono avere nulla a che fare con i nazisti e i fascisti che invece Salvini caldeggia. Già nella riunione di 2 settimane fa ha ospitato Le Pen, ha ospitato i leader di AfD, ha ospitato già il già citato Viktor Orbán, che noi salutiamo. Insomma, Salvini si trova un po' in difficoltà. E un'altra cosa che gli viene contestata da questi 21 leghisti dissidenti è l'amicizia con il generale Roberto Vannacci. Perché
ma allora non si può essere più amici di nessuno. Vabbè.
Ma non si può dire niente, non si può più dire niente.
È che siamo permalosi.
Ma chi c'è dietro tutto questo? Paola e Gonu? Insomma, è impossibile saperlo.
I Rothschild.
No, è pure mancato. È pure mancato il barone Rothschild. Comunque, i 21 senatori dicono: ma noi non abbiamo nulla a che fare con questi nazionalisti. Cioè, Roberto Vannacci è un nazionalista che scrive questo libro, eccetera, si fa pure i quattrini e noi lo dobbiamo candidare. Ma noi dobbiamo fare nostre le istanze locali, delle autonomie, delle federazioni. Insomma, è un richiamo alla vecchia Lega. Io fossi Salvini sarei abbastanza preoccupato, ma potrebbe essere il Di Maio del centrodestra, quindi che si separa dal proprio partito e insomma.
No, queste cose le fanno solo a sinistra.
Le fanno solo a sinistra. In effetti, però Salvini, vi ricorderei, un ex comunista padano, quindi insomma. E poi esce fuori il nome di Invernizzi, che mi sembra un
quella dei formaggi.
No, in realtà non è legato con i formaggi, è un leghista veneto che appunto, secondo me, tra i principali firmatari di questa lettera e mi sembra assuma un po' un ruolo da protagonista. Insomma, se io fossi un analista lo terrei d'occhio questo Invernizzi, perché potrebbe essere magari un prossimo delfino rampante della nuova Lega, che parrebbe
un rottamatore
tornare.
Di destra
potrebbe voler come tornare alle origini, insomma, e in effetti
nostalgico.
Una Lega sì, ma una Lega più legata alle istanze territoriali mi sembrerebbe molto più sincera di quanto Salvini non abbia fatto in questi anni. E l'impressione che ho avuto io della Lega in questi anni è che Salvini servisse un po' come catalizzatore di voti di quell'Italia che gli piacciono le sagre, gli elenchi, i treni, i ponti, eccetera. Ma tra l'altro la Lega al ponte non vuole spendere i quattrini nel ponte sullo stretto di Messina. Tra l'altro ci sono state defezioni della Lega anche in Calabria e in Sicilia, perché
esatto.
Dicono, noi il ponte non lo vogliamo, insomma, va a destabilizzare la nostra area di interesse, quindi così.
Sì, questa settimana tutte le proteste a Messina per gli espropri che il ponte comporterebbe, quindi ecco, diciamo che la tensione non
la
si
tensione
palpa
è palpabile.
Per niente.
No, assolutamente, assolutamente è terribile. Però, insomma, questa Lega che vuole tornare alle origini mi ha portato un brividino di nostalgia, perché mi ricorda un po' Bobo Maroni, pace all'anima sua, mi ricorda un po' il Bossi. E, insomma, lacrimuccia.
Il Trota,
lacrimuccia. Torniamo all'inizio degli anni 2000, anzi, in realtà torniamo molto prima, torniamo all'86. Che ci fanno, insomma, sperare che magari Salvini non lo vedremo più. Ma quello che dicevo prima è che non nel senso che quello, non lo vedremo più con dietro
il logo della Lega.
Quello che mi è sembrato è che Salvini abbia fatto da catalizzatore di voti per grosse masse, ma che poi l'amministrazione stesse in realtà ai cacicchi della Lega.
Noi ne avevamo parlato, se ti ricordi, al volo in un aperitivo nostro, no, in una sessione di palestra. Vabbè,
ah, ok.
Sì, io e Tommaso andiamo in palestra in una sessione, tra un esercizio e l'altro parliamo un po' di cosa
del futuro
parleremo.
Della Lega, cioè.
Esatto. No, può essere stato proprio il suo ruolo, che prima copriva il ruolo da ministro dell'interno,
sì.
E quindi, come avevamo anche parlato così, è un po' più capillare.
Tra l'altro mi ero fatto una nota su questa cosa del ministro dell'interno dopo
ah, sì. È un po' più capillare fuori. A livello locale come ruolo del ministro dell'interno, proprio mm-hmm. perché si occupa dell'interno del paese, e quindi comunque lui stesso ha osservazioni, ha dei punti di vista molto
sì.
più capillari rispetto a un ministro infrastrutture che è più a livello macroscopico del paese.
Sì, si occupa,
e quindi ne avevamo certo. parlato un attimo al volo, che forse anche il suo ruolo stesso, che adesso in questo momento sta coprendo,
poco si concilia con...
l'ha allontanato certo. da quello che può essere il guardare a livello locale i suoi singoli punti di riferimento, perché infrastrutture grandi se ne occupa il Ministero delle Infrastrutture,
certo.
quelle locali, che può essere il rifacimento della strada.
La regione, la provincia,
non se ne, esatto,
sì,
non
l'autonomia
se ne occupa
locali.
Lui. Esatto, quindi forse anche il cambio di ruolo rispetto a quello che aveva in passato ha inciso su questa sua perdita di controllo delle singole filiali. Diciamo
io sono
così,
molto molto incuriosito, anche perché tra le denunce di questi 21 leghisti c'è una mancanza di coerenza, perché dicono, ma come, in Italia ci uniamo con l'Unione di Centro, che diciamo è meno a destra della Lega, e in Europa invece facciamo il matrimonio con AfD, nel senso, dove
deciditi.
Vogliamo andare? Deciditi Matteo, noi vogliamo coerenza e soprattutto vogliamo pragmatismo. Ecco, insomma, per una Lega che è sempre stata monolitica nel supporto del proprio capitano, al punto di chiamarlo capitano e non segretario e non semplicemente Salvini o Matteo, come vogliano chiamarlo, insomma, è un'incrinatura in un edificio piuttosto solido che mi incuriosisce. L'ultima cosa in questo momento di debolezza del ministro Salvini, debolezza non sappiamo se percepita o reale, vi inviterei a visionare la pagina Facebook L'interno del ministro, che era stata fatta durante il dicastero di Salvini al ministero degli interni e che dipingeva un Matteo Salvini sensibile. L'interno del ministro, vi invito a visionarla, perché secondo me è un capolavoro assoluto.
Ottimo.
Con questa perla io direi che possiamo anche salutarvi.
Abbiamo avuto abbastanza.
Stiamo veramente, possiamo aspettare 30 secondi e finiamo a mezzogiorno esatto, ragazzi.
Stranamente questa settimana andiamo puntuali per una volta. La puntualità non è carattere nostro, non
no,
ci riguarda,
no, no, no,
non
no,
ci
no.
piace.
È come la probabilità di un pareggio all'interno di una partita di basket di cui parlavamo
ieri. E chi
ieri
sa
con
sa
Matteo.
E chi non sa non
e
saprà.
Chi sa, e chi non sa non,
non
può
sa. Capire.
E chissà se Vannacci a sto punto verrà candidato davvero dalla Lega. Io non lo so.
Alle parlamentari, per
perché se non viene candidato, io che cavolo voto? Cioè, io volevo votare il generale Vannacci per farmi due risate.
Vota la signorina
Salis.
Esatto, non candidano nemmeno lei. Mi toccherà votare Bandecchi, ragazzi.
Per la prossima puntata faremo le 8 lezioni. Fino a quel momento noi ci salutiamo. Matteo Filippini in regia. Pier Giovanni Guzzardi ha il microfono 1, un terzo occhiaie. Tommaso Asselli 2 terzi occhiaie. Cecilia Passarella 3 terzi occhiaie. Buona giornata e buona domenica.
Ma io sono al quarto, come facciamo? Al quarto microfono, come facciamo?
Tu sei il Teo Ex Machina. Tu sei.
Tu sei tutti i microfoni.
Questo è vero, questo è vero. Uno e Trino.